Si condanna, si persegue, pure la tortura si insinua ovunque. È un crimine contro l'umanità democratico perché non risparmia nessuno, neanche i bambini, come documentano le recenti vicende siriane. Ed è un crimine trasversale perché si adotta in paesi dilaniati da conflitti, in quelli dominati da dittatura e anche laddove ragioni di sicurezza nazionale finiscono con il giustificarlo, umiliando e annullando qualsiasi documento internazionale sui diritti umani. Gli Stati Uniti, con i fatti di Abu Ghraib e Guantanamo, ne sono un esempio. L'ultimo rapporto di Amnesty International ci dice che nel 2011 la tortura è stata applicata in 101 paesi, in molti casi contro chi ha preso parte a manifestazioni antigovernative. Ed è il primo articolo della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984 a ricordarci che si tratta di un atto con il quale sono inflitti ad una persona dolore o sofferenza forti, fisiche o mentali, per ottenere informazioni, confessioni, per punirla o intimidirla. A ratificare tale convenzione sono stati 145 paesi, tra questi anche l'Italia, che ancora oggi non ha nel suo ordinamento il reato di tortura e che è stata messa sotto osservazione dal Comitato per la Prevenzione della Tortura del Consiglio d'Europa per i trattamenti riservati dalle forze dell'ordine a chi si trova in carcere, negli ospedali psichiatrici giudiziari o in stato di fermo in caserme e questure. Un impressionante numero di chi ha subito tortura è costituito dai rifugiati. Si calcola che un rifugiato su quattro di quelli che arrivano in Italia ne sia stato vittima. Il Consiglio italiano per i rifugiati da 16 anni gestisce progetti diretti all'accoglienza e alla cura di queste persone. In occasione della giornata mondiale contro la tortura, il CIR presenta stasera a Roma, al Teatro Quirino, uno spettacolo teatrale ad ingresso gratuito realizzato con alcuni rifugiati. Fiorella Rathaus è la responsabile dei progetti CIR diretti alle vittime di tortura.
Il torturato spesso è una persona che è stata colpita nel corpo, ma anche e molto spesso nella mente. Per questo noi preferiamo parlare di ferite invisibili ed è una persona che è stata colpita non tanto per carpirgli parole e collaborazione, a volte anche sì, ma è molto più raro, ma piuttosto per ridurre al silenzio lui stesso o la sua comunità di riferimento. Quindi diciamo che la tortura è soprattutto un mezzo con cui si tenta di mettere il silenziatore a chiunque si opponga in qualsiasi modo al potere prevalente, e la tortura è qualcosa che mira a distruggere l'identità profonda di chi viene torturato, e purtroppo è esercitata anche in paesi che noi immaginiamo democratici. Non è assolutamente un fenomeno relegato a situazioni estreme di dittatura. Gli ultimi anni ce l'hanno dimostrato in maniera prepotente.
La tortura è anche molto tortura di genere. Sappiamo che ci sono molte donne torturate.
Esatto, e per quanto riguarda le donne, la tortura è esercitata sempre attraverso lo stupro. I fatti dell'ex Jugoslavia ci hanno insegnato che è un vero strumento di guerra. Sul corpo della donna si fa la guerra tra gli uomini in qualche modo, un utilizzo altrettanto drammatico, oltre che nell'ex Jugoslavia, l'abbiamo visto nel Ruanda e sulle donne Tutsi. Qui abbiamo parlato di quando la donna è utilizzata per colpire anche la comunità maschile, ma anche la donna che in prima persona svolge attività politiche o di altro impegno o viene perseguitata per altre ragioni. Diciamo che la tortura prende sempre e necessariamente la forma dello stupro.
Quali sono i paesi di provenienza? Da quale paese in maggioranza arrivano?
Dal nostro osservatorio, che è l'osservatorio del CIR, quello che ci capita più spesso di incontrare è il continente africano in qualche modo. In generale poi in Italia c'è da dire che l'arrivo di richiedenti asilo dal Sud America è abbastanza scarso. Quindi, parlando del nostro osservatorio, non vorrei dare una conclusione reale che dia conto di quello che succede nel mondo. Nel mondo sappiamo che in ben 102 paesi ancora la tortura è largamente utilizzata, e questo è il dato che ci deve preoccupare. Utilizzata in paesi anche cosiddetti democratici, per cui effettivamente mi sottrarrei da questa definizione di quali sono i paesi buoni e i paesi cattivi. Certamente nella nostra esperienza in questo momento abbiamo persone provenienti dalla Costa d'Avorio, dal Congo, ancora dalla Repubblica Democratica del Congo. Purtroppo, per esempio, è un paese devastato ormai da anni e che ha visto forse forme di torture e di violenza fuori da qualsiasi criterio e riferimento possibile. Però sappiamo anche che esperienze estreme sono avvenute in paesi asiatici, l'Afghanistan, altro paese devastato da tempi incommensurabili, in Somalia. È davvero difficile mettere un inizio e una fine a questa elencazione. Ultimamente abbiamo avuto tantissime persone anche provenienti dall'Eritrea che hanno subito torture nel paese di origine, ma anche durante il viaggio e durante la permanenza nei centri di detenzione libici.
Che cosa accomuna le persone che arrivano? Il fatto di essere completamente devastate, annientate?
Assolutamente sì, quello che viene fuori è veramente la totale esplosione psichica. Questo è l'obiettivo, e purtroppo l'obiettivo spesso raggiunto della tortura. E noi spesso vediamo persone con difficoltà estreme, vedere così da vicino il male incarnato, il male fatto volontariamente da un uomo contro un altro uomo, è un'esperienza assolutamente indicibile. Devo dire che è un'esperienza che anche per noi che ascoltiamo storie è un qualche cosa di devastante e non può essere narrata. In realtà si tenta ancora di utilizzare parole umane per entrare in un ambito che di umano non ha più niente, è il disumano puro.
In questi anni, più di 15, voi avete messo in atto una serie di azioni, dall'assistenza legale all'assistenza psicologica e così via. Che margine di recupero c'è?
Laddove la presa in carico è sufficientemente precoce, le possibilità di recupero ci sono sicuramente. Ribadiamo che la tortura mira a distruggere l'identità profonda della persona. Il nostro compito è quello di restituire a queste persone tutto quello che può aiutarli a recuperare questi pezzi di identità e tutto quello che può aiutarli a rimetterli insieme. Laddove si riesce a intervenire tempestivamente in termini di cura medica e psicologica, lì le possibilità di successo ci sono e ci sono in modo molto chiaro. Queste ferite sono ferite che rimangono dentro, seppellite da qualche parte, il rischio è che possano riaffiorare. Però ecco, il discorso è che nonostante questo si può riuscire a raggiungere un decente livello di vita, e questo è quello a cui dobbiamo puntare. La garanzia di una totale guarigione, sono questi discorsi che rimangono poi teorici, insomma, però senz'altro assistiamo a dei percorsi di recupero che veramente anche oggi, dopo 15 anni, ci tolgono il fiato e ci restituiscono, per fortuna, emozioni fondamentali.